C'è una cosa che ho imparato nella vita, parlando proprio di quello che è il cuore di una persona, quello che una persona ci mette in quello che fa. Una cosa che ho imparato nella vita è per poter avere risultati duraturi ed efficaci bisogna avere una motivazione, bisogna esserci un perché. Perché faccio una determinata cosa? Il modo in cui rispondo a questa domanda determina il modo in cui poi io porto avanti quello che faccio. Quindi la domanda che noi dobbiamo porci è: perché lo fai? Perché fai questo? Per farvi un esempio banale, se chiedessi a un dottore perché sei un dottore, se lui mi dicesse per esempio lo faccio perché si guadagna bene, lo faccio perché è il lavoro che faceva mio padre, lo faccio perché per il prestigio, per la fama, per queste cose qua, probabilmente sarà un dottore mediocre. Perché? Perché lo fa per la ragione sbagliata. E nel momento in cui c'è un problema o c'è qualcosa che non va, si ritirerà subito da lì. Non si impegnerà, non cercherà di crescere, non cercherà di andare oltre. Perché? Perché per lui l'importante è magari raggiungere la fine del mese e prendere quel bello stipendio che si è guadagnato. Differenza invece, la differenza sta nel fatto in quando tu per esempio chiedi a un dottore perché lo fai. Lo faccio per salvare vite, lo faccio perché vedo le persone malate e voglio fare qualcosa per loro. Questa persona si impegnerà per cercare di trovare delle soluzioni, si impegnerà per cercare di far star bene la persona, e in questo modo lui cercherà anche di crescere. Magari non sarà il miglior medico appena iniziato, però crescerà negli anni, perché cercherà sempre di fare meglio, e lì troverai un medico bravo. La stessa cosa vale per tante altre cose. Un insegnante, per esempio, un insegnante che lo fa per lo stipendio va, dice la lezione, se ne va e non si interessa degli alunni. Invece un insegnante che lo fa per gli alunni è a contatto con gli alunni, cerca di recuperare quegli alunni che non sono tanto capaci nello studio, capire come può incoraggiarli, eccetera eccetera. Questo vale anche nell'ambito spirituale. Quando noi facciamo qualcosa, dobbiamo farla per la giusta ragione, anche nell'ambito spirituale. Perché? Perché altrimenti, nel momento in cui ci troveremo davanti a una difficoltà, davanti a un problema, sarà facile trovare la porta dell'uscita, la porta per scappare e trovare un'altra soluzione, un'altra strada, qualcosa di più facile da fare. Quando invece c'è la giusta motivazione, anche davanti alle difficoltà, anche davanti a tante cose che magari potrebbero andare contro, una persona va avanti perché guarda un altro obiettivo, guarda un'altra cosa. Come faceva Gesù? Gesù guardava un obiettivo, per questo è andato alla croce. Lui guardava a noi, alla nostra salvezza, alla sua sposa che avrebbe salvato. È per quello che lui è andato fino a quella croce, ha sopportato tutto quello, perché guardava noi, guardava il risultato dei suoi tormenti, non guardava i suoi tormenti. E questo è quello che noi dobbiamo imparare da lui: andare oltre, guardare a lui, guardare all'obiettivo. E qual è il nostro obiettivo? Il nostro obiettivo è duplice: glorificare lui, ovviamente, ubbidire a lui, perché lui ci ha chiamato a fare questo, ma anche andare da quelle anime per cui il Signore è morto. Lui è morto per tutti gli abitanti di Foggia, della provincia di Foggia, di tutta Italia, di tutto il mondo. È morto per tutte queste persone qui, ha dato la sua vita per tutte queste persone qui. E quindi per lui, per onorare lui, per amore suo, non dobbiamo sprecare tutte queste anime, perché queste anime andranno all'inferno senza Cristo. E Gesù già c'è morto per lui, per queste persone. Gesù è già morto per salvare queste anime. Dobbiamo solo andare e informarle. E non ci ha chiesto niente di più di questo, Signore. Non siamo noi che dobbiamo salvare queste anime, ma dobbiamo informare queste anime, perché queste anime possono essere salvate soltanto attraverso Gesù Cristo, come abbiamo ascoltato prima la testimonianza di Maria Pia. Quindi, qual è il nostro compito? Cosa vorremmo fare noi a Foggia? Apriamo Atti, capitolo 1. Questo è il versetto che troverete anche sulla cartolina, la nostra cartolina di preghiera, perché è un po', diciamo, il nostro motivo, il nostro motto, in poche parole, per quello che è l'opera a Foggia. Atti capitolo 1, versetto 8. Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e in Samaria e fino all'estremità della terra. Preghiamo. Signore, noi vogliamo venire davanti a te perché vogliamo innanzitutto riconoscere che tu sei il nostro Signore, il nostro Salvatore, il nostro Maestro, e proprio perché tu sei il nostro Signore, Padre, vogliamo ubbidire a quella che è il tuo comandamento, alle tue parole, essere fedeli a te e fare quello che tu ci hai chiamati a fare. Signore, noi vogliamo che tu parli al nostro cuore, a ognuno di noi, e fa che possiamo, ognuno di noi, fare la nostra parte per raggiungere fino all'estremità della terra, così come tu ci hai comandato. Ti ringraziamo di tutto nel nome del Signore Gesù. Amen. C'è una piccola parola che io in passato avevo trascurato, perché inizialmente pensavo, quando leggevo la Bibbia le prime volte, che fosse una progressione. Sarete testimoni a Gerusalemme, poi, una volta che hai fatto il tuo dovere a Gerusalemme, puoi andare nella Giudea, nella tua provincia, in Samaria, vai oltre, nella regione, nell'Italia, e poi magari puoi pensare di andare fuori dall'Italia. Ma non è quello che dice il Signore. C'è una piccola parola, come dicevo, che ho trascurato, ed è la parola è, una congiunzione, una piccolissima parola ma che ha un grandissimo valore. Sarete testimoni in Gerusalemme e in tutta la Giudea e Samaria e fino all'estremità della terra. Tutto insieme, tutto in un unico pacchetto, tutto in un'unica volta. Iniziate da Gerusalemme, è la vostra città, il vostro punto di partenza, la vostra base. Però appena iniziate, iniziate già a pensare che c'è Gerusalemme, che c'è tutta la Giudea che deve essere raggiunta. Ci sono tutti gli ebrei che devono essere raggiunti. E mi raccomando, non vi dimenticate dei samaritani. Lo so che sono odiati dagli ebrei. Noi dobbiamo pensare, Gesù stava parlando degli ebrei di quell'epoca, che odiavano i samaritani. Diceva, andate a Gerusalemme, ma andate in tutta la Giudea, non rimanete a Gerusalemme. Ricordatevi che ci sono anche i samaritani. Andate anche da loro, anche se sono odiati da tutti. E poi ci sono i pagani, io sono morto anche per loro, andate fino all'estremità della terra. Tutti devono ascoltare l'Evangelo. Questo era quello che voleva dire Gesù. Non vi fermate a Gerusalemme, è importante iniziare da Gerusalemme, ma da subito dovete iniziare a pensare che ci sono anime dall'altra parte del mondo per cui io sono morto e che voi dovete raggiungere. Non ha detto che dovete, magari negli anni, magari fra 200-300 anni, 500 anni, 1000 anni, qualcuno raggiungerà. Voi dovete andare fino a lì, diceva Gesù. Era previsto che la chiesa di Gerusalemme arrivasse fin lì. Come? Come ha detto Gesù, vi verrà data la potenza, vi verrà data la capacità, perché non sarete soli, perché avete lo Spirito Santo, che avete la potenza di Dio in voi. E ora voglio vedere con voi come ha detto Gesù che bisogna fare tutto questo. Quindi, dicevamo, Gesù non parla di una successione, Gerusalemme, poi e poi e poi. No, è una estensione. Tutta la terra dovete pensare. Marco ci riporta anche delle altre parole di Gesù. Voglio rafforzare questo concetto. Marco capitolo 16 e versetto 15. Abbiamo più volte il racconto di quello che Gesù disse prima di lasciare i discepoli. Ovviamente ognuno ci riporta le parole in maniera diversa, perché magari il Signore per tanto tempo è stato con loro, ha parlato per 40 giorni con loro prima di lasciarli, quindi ha lasciato detto tante cose. Marco capitolo 16, versetto 15, Gesù diede questo comando. Lì abbiamo visto un'istruzione, mi sarete testimoni qui, 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 qui. Qui c'è proprio il comando, questo, quello che bisogna fare. E disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Per tutto il mondo. Voi dodici, con la vostra chiesa, andate per tutto il mondo per fare cosa? Predicare l'Evangelo, non per parlare più o meno di come bello il tempo, o qualcos'altro, o dire se noi facciamo questo il Signore ci benedirà, come fanno alcune chiese, ci darà la macchina bella, ci darà un bel lavoro, ci darà una bella famiglia. No, dobbiamo predicare l'Evangelo. Qual è l'Evangelo? Gesù è morto per i nostri peccati, è stato sepolto, ma il terzo giorno è risuscitato secondo le scritture e tornerà. E se noi crediamo in questo, se noi poniamo la nostra fiducia in questo, per fede abbiamo accesso alla sua grazia e per grazia noi siamo salvati, cioè non per merito, non per opere, ma perché lui è generoso, lui è buono, ci perdona dei nostri peccati. Questo è l'Evangelo, niente di più di questo. Dire alle persone: tu puoi essere salvato a prescindere dalle tue opere, a prescindere da quello che fai, ma dobbiamo dirglielo, se no non lo sanno. Come fanno a essere salvati? Non sanno la strada. Noi la sappiamo e dobbiamo dire loro qual è la strada. Andate per tutto il mondo, tutti devono sapere questa cosa. Predicate l'Evangelo, non l'Evangelo del benessere come fanno alcuni, non come vivere una buona vita cristiana, una bella religione, ma l'Evangelo ad ogni creatura. Non ci sono belli, brutti, non ci sono buoni, cattivi, non ci sono italiani, africani, asiatici o persone per bene, persone cattive, come dicevo prima, perché noi vogliamo andare anche da quelle persone che sono evitate da tutti, come i delinquenti o come gli africani che stanno lì? Perché? Perché nessuno ci va da loro e loro hanno bisogno. E il Signore ha detto: andate da loro, a ogni creatura, senza fare, come dire, senza avere una preferenza per alcune persone piuttosto che altre. Perché Gesù non ha fatto preferenza, altrimenti noi non saremmo qui. Il suo popolo era il suo popolo, noi non siamo ebrei, però siamo salvati. Perché? Perché lui non ha fatto preferenza, perché quando è morto anche per me. Io non lo meritavo, ma è morto anche per me. Lui non ha fatto nessuna preferenza e non ci chiede di fare determinate cose per poter essere salvati, ma ha chiesto a tutti la stessa cosa, credere. E noi dobbiamo fare la stessa cosa, andare da tutte le persone senza fare preferenza e dire loro: dovete credere. Quindi dobbiamo raggiungere tutto il mondo, ogni creatura. E lo stava dicendo, come dicevo, a persone che erano giudei, persone che erano abituate ad evitare di avere a che fare con i pagani, erano abituate ad avere a che fare con persone che erano moralmente non tanto raccomandabili, perché altrimenti si sarebbero contaminati con queste persone. Noi non possiamo essere contaminati con il contatto con le persone, possiamo essere solo contaminati dai nostri stessi peccati, non dal contatto con un'altra persona. Quella persona invece ha bisogno di Gesù Cristo, come abbiamo avuto noi bisogno di Gesù Cristo. Quindi dobbiamo pensare questo e andare a predicare l'Evangelo. Ma tutto qui, dobbiamo fermarci qui. Allora basta che andiamo in giro, predichiamo l'Evangelo e sarà tutto finito. No, Matteo capitolo 28 ci riporta altre parole di Gesù. Che ci fanno capire anche un po' quello che vorremmo fare noi a Foggia, che sicuramente avete visto fare anche qui. Matteo capitolo 28, 19 e 20. Andate dunque e fate discepoli di tutte le nazioni, battezzandoli nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo, insegnando loro di osservare tutte le cose che vi ho comandato. Ora ecco, io sono con voi tutti i giorni fino alla fine del mondo. Amen. Gesù disse: andate tutte le nazioni, come abbiamo già detto, fate discepoli. Dobbiamo sì battezzare, dobbiamo predicare l'Evangelo, ma dobbiamo insegnare, istruire queste persone. Non dobbiamo lasciarle a loro stessi. Ci deve essere una scuola, devono essere discepoli di Gesù. Come possono essere discepoli di Gesù? Dobbiamo prendere la Bibbia, aprirla davanti a loro e parlare loro di Gesù. Dove parla di Gesù? Da Genesi fino ad Apocalisse. Tutta la Bibbia. Noi abbiamo il compito di prendere la Bibbia e insegnarla alle altre persone, insegnare tutto quello che sappiamo, non soltanto le cose belle, non soltanto le cose piacevoli, non soltanto le cose che possono incoraggiare, come fanno magari in alcune chiese, in alcuni ambienti, perché devono in un certo modo far rilassare la persona deve essere contenta, gioiosa. No, le vite devono essere cambiate. Come puoi far cambiare una vita? Quando tu punti un problema, quando tu fai vedere una soluzione. C'è un problema, c'è una soluzione. Come faccio a saperlo? Me lo dice il Signore. E noi questo è un altro compito che abbiamo, istruire le persone, fargli capire come crescere nella fede, qual è il loro posto nel corpo di Cristo e aiutarli a fare la loro parte, ognuno per sé, ognuno la sua parte, perché ognuno di noi ha il suo compito, ma ognuno di noi ha anche il compito di fare quello che il Signore l'ha chiamato a fare. E ovviamente quando si individuano persone che hanno le capacità e hanno la chiamata, non dobbiamo essere gelosi. Io sono il pastore, non voglio che nessuno prenda il mio posto. Io sono il pastore, non voglio che nessuno deve essere paragonato a me. Assolutamente no. Che ha fatto Gesù? Ha formato 12 pastori, 3 anni e mezzo, tutti i giorni. E poi li ha mandati. E gli ha detto di fare altrettanto. Noi dobbiamo fare questo, come ha fatto Gesù. Formare pastori. Magari qualcuno che prende il mio posto, magari qualcuno che posso mandare, ma io devo formarlo, perché se il Signore l'ha chiamato vuole che io lo formi e io devo trasmettergli tutto quello che so, non devo trasmettergli una parte e poi lo lascio a se stesso per gelosia, perché magari penso che potrebbe essere un rischio. No, tutto quello che so lo devo trasmettere. Può essere lui migliore di me? Certo, perché no? Magari. Magari lui potrebbe arrivare oltre. Barnaba ha preso un giovane che si chiamava Saulo, se l'è portato ad Antiochia, gli ha fatto una formazione, se l'è portato nella missione, e abbiamo le lettere di Paolo, non di Barnaba. Perché? Perché un pastore ha preso un altro giovane e l'ha fatto diventare un grande pastore, un grande missionario, un grande uomo. Che è anche il nostro esempio di vita cristiana. Quindi magari il Signore potesse usarmi per trovare un Paolo, non lo so, può essere. E questo deve essere il nostro compito, trasmettere tutto quello che sappiamo. Perché? Perché non sappiamo a chi lo stiamo dando e non sappiamo il Signore che piani ha per quella persona, e non dobbiamo noi essere un ostacolo per i piani di Dio. E perché facciamo questo? Come possiamo raggiungere le estremità della terra con una piccola chiesa magari? Come possiamo farlo? Come hanno fatto i discepoli? La stessa maniera. Per farvi capire, prima vi cito quello che è stato uno studio che hanno fatto alcuni anni fa degli scienziati, per capire come siamo connessi con le nostre relazioni come esseri umani in tutto il mondo. E hanno notato, dopo aver visto tutte queste relazioni che si sono stabilite, amicizie, parentele, eccetera, eccetera, conoscenze, hanno notato che la massima divisione, il massimo grado di divisione tra una persona e una qualsiasi nel pianeta sono 6 gradi. Cosa significa? Che se io dico una cosa a tutti i miei amici e parenti e conoscenti e loro fanno altrettanto, dopo 5 o 6 passaggi, tutto il mondo sa quella cosa. Tutto il mondo. 5 o 6 passaggi. Niente di più di questo. Questo è quello che ci divide da qualsiasi altra persona nel pianeta. 5 o 6 passaggi. Cosa significa? Che se io parlo dell'Evangelo a tutte le persone che conosco e loro iniziano a fare altrettanto, 5 o 6 passaggi, ho raggiunto l'estremità della terra. Nella mia vita. Non fra 1000 anni, nella mia vita. E come posso fare questo? 2 cose ci servono: divulgazione e moltiplicazione. Divulgazione è quando io parlo, andiamo, predichiamo l'Evangelo. La moltiplicazione è quando io moltiplico me stesso. Quando io formo persone che sappiano fare la stessa cosa che faccio io e lo facciano altrettanto. Perché questo? Paolo ci dà due grandi istruzioni per farci capire come poter fare questo nella maniera giusta. Quindi adesso torniamo nella scrittura e vediamo Paolo in 2 Timoteo capitolo 2 versetto 2. Questa è un'istruzione che ha dato a un giovane che era nel servizio, un pastore, ma che dobbiamo tenere a mente anche noi, perché anche noi magari abbiamo un servizio, abbiamo delle capacità e ci viene richiesto dal Signore di formare un giovane per prendere il nostro posto o per fare altrettanto altrove. Seconda Timoteo capitolo 2 versetto 2: e le cose che hai udito da me in presenza di molti testimoni affidali a uomini fedeli che siano capaci di insegnarle ad altri. Tutto quello che hai ascoltato da me, senza nessuna esclusione, io l'ho trasmesso a te, tu lo devi trasmettere a un'altra persona e insegnare a quella persona a fare altrettanto, trasmettere a un'altra persona. Questa è la moltiplicazione. Io trasmetto tutto a un'altra persona affinché quello lo trasmetti a un'altra, poi lo trasmetterà a un'altra, e dopo 4, 5, 6 trasmissioni abbiamo raggiunto tutto il pianeta. E questo è quello che dicevo vorremmo fare a Foggia: moltiplicare noi stessi, moltiplicare la chiesa di Foggia in altre chiese, moltiplicare quello che sono io in altre persone. Non perché io sia perfetto, io ho imparato e ora trasmetto. Questo è quello che dobbiamo fare. E un altro versetto importante: noi come possiamo raggiungere l'estremità della terra? Io non posso fisicamente andare dappertutto a parlare con tutti, giusto? Però mi è stato richiesto di andare oltre la mia Gerusalemme, cioè Foggia, oltre la Giudea, la Samaria, cioè tutta l'Italia. Già per me tutta l'Italia è impossibile andare dappertutto, dovrei arrivare fino all'estremità della terra. Allora come posso fare? Andiamo in Romani, capitolo 10. I versetti 14 e 15. Come dunque invocheranno colui nel quale non hanno creduto? Abbiamo detto che dobbiamo andare tutti hanno bisogno di sapere, altrimenti come fanno a credere in Dio, a credere in Gesù, se non hanno mai ascoltato? Come invocheranno colui nel quale non hanno creduto? E come crederanno in colui del quale non hanno udito parlare? E come udranno se non c'è chi predichi? E come predicheranno se non sono mandati? Come sta scritto, quanto sono belli i piedi di coloro che annunziano la pace, che annunziano buone notizie. Mandare. Io non posso andare, mando qualcuno. Ecco perché possiamo raggiungere. Ecco come possiamo raggiungere. Io penso a quelli che conosco, formo più persone possibile e li mando via, li mando fuori a fare altrettanto. È importante mandare qualcuno. È importante raggiungere le altre persone mandando da questa chiesa, da Grosseto. Perché no? Non significa che, come dire, Grosseto non possa mandare qualcuno. Perché no? Certo che lo potrebbero fare, che potrete farlo. Se il Signore vi darà questa possibilità, prendetela a volo, perché è importante. Potete essere parte di qualcosa di più grande. Gerusalemme ha mandato Barnaba ad Antiochia, e Antiochia è stato la città che ha raggiunto praticamente tutta l'Europa e anche oltre. Quindi, se possiamo mandare, mandiamo. Dobbiamo farlo. Perché? Perché io non ci posso arrivare lì. Ci mando qualcuno e ci arriverà lui. Così possiamo raggiungere le estremità della terra e lo possiamo fare nella nostra vita. Quindi dobbiamo raggiungere la nostra Gerusalemme, Foggia, Grosseto, la Giudea, la Samaria, cioè la Toscana, la Puglia, l'Italia, fino all'estremità della terra. Vuol dire fino alla Nuova Zelanda? Sì. Fino al Giappone, la Polinesia? Sì. Sudafrica, Cile, Congo, potete nominare qualsiasi nazione di questo mondo. Disse Gesù ad ogni nazione, ad ogni creatura. Ma come faccio a raggiungerli? Non posso io? Mando. Qualcuno c'è già? Lo sostengo. In questo modo io sono presente dappertutto. E ognuno di noi, se ognuno di noi facciamo la nostra parte, durante la nostra vita possiamo raggiungere ogni parte del mondo. Ma ognuno di noi deve fare la sua parte. Perché quando il corpo è unito, quando il corpo è in salute, è forte, fa cose che voi non potete neanche immaginare. Una piccola chiesa? Sì, Gerusalemme era una piccola chiesa. In poco tempo è diventata una chiesa enorme, di migliaia di persone. Poi si sono sparse per tutto il mondo. E Paolo ci dice che loro veramente avevano raggiunto tutto il mondo. Avevano raggiunto tutti. Perché? Perché si sono sparsi dappertutto, sono andati dappertutto. Quindi possiamo farlo, abbiamo lo Spirito Santo di Dio. Lui ce l'ha dato, dice ma io non lo posso fare, ma il Signore ci ha dato il suo Spirito. È Dio stesso che vive in noi, ci dà la capacità di farlo. E abbiamo la Bibbia, possiamo avere la formazione necessaria per poterlo fare. Quindi puoi farlo, basta che lavori, che fai la tua parte nella tua chiesa e ti dai da fare. Ci sono tanti piani che sicuramente Frank e Paul hanno fatto per questa chiesa, che sono in realtà i piani del Signore, non sono i loro piani. E quindi facendo la vostra parte potrete vedere grandi cose fatte da questa chiesa. Siete pochi, tra virgolette, perché sicuramente siete molto di più di tante altre chiese, quindi non vi dovete scoraggiare. Ma quelli che siete, non immaginate neanche quello che potete fare. E quindi quello che ti chiedo, tu farai la tua parte, prenderai questo impegno con il Signore a fare la tua parte nella tua chiesa per raggiungere le estremità della terra? Oggi è il momento di prendere questa decisione davanti al Signore. Pastore?